Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, riprendiamo dalla morte di Pio II. Dalla morte di Pio II, avvenuta ad Ancona nel 1464, ricorderete quel commovente momento finale della sua vita, Pio II, che ha dedicato tutte le sue energie a organizzare, direi a invocare dai principi cristiani una crociata contro il terribile pericolo turco che si avvicinava sempre di più all'Europa, all'Italia. Ricordiamo che fino a fine 600, fino al 1683, ci fu una crescente pressione dell'impero ottomano che arrivò addirittura a insidiare Vienna. Quindi di fatto con grande preveggenza Pio II chiede una grande crociata, un'alleanza fra tutti i principi cristiani che purtroppo non rispondono al suo appello e, preso quasi dalla disperazione, fra virgolette, si recò lui stesso per imbarcarsi ad Ancona, ma ad Ancona appunto morì. Il suo successore, e con ciò iniziamo questo nuovo capitolo, è Papa Paolo II, il cui nome proprio era Pietro Barbo, un grande veneziano, un cardinale veneziano, che viene eletto appunto nel 1464 e rimane sul soglio pontificio fino al 1471. Un pontificato relativamente lungo, discretamente lungo, ma a cui dedicheremo non moltissima attenzione perché in sé non segnato da fatti o da azioni particolarmente rilevanti. Abbiamo un evento importante, il fatto che viene edificato Palazzo Venezia, questo magnifico monumento, magnifico ma anche molto particolare, nel centro di Roma, appunto da Paolo II. Un palazzo, tuttora lo si può ammirare, che nella sua stessa struttura dimostra un po' lo spirito dei tempi. È un palazzo che assomiglia in un certo senso a una fortezza, a un'aria turrita, difensiva e evoca le difficoltà estreme dei tempi, il 400, il secolo delle guerre civili incessanti in Italia, fra le signorie, della lotta fra Milano, Venezia, Firenze, dell'espansione del ducato milanese verso il centro Italia, un secolo difficile, segnato da compagnie di ventura e da pericoli insorgenti da ogni parte, e Palazzo Venezia in un certo senso evoca questo secolo, quest'età molto difficile. Alla sua morte segue un papato più importante per gli avvenimenti che lo segnano, il papato di Sisto IV, Francesco della Rovere era il nome prima della elezione al pontificato, e Francesco della Rovere di fatto fa parte di una famiglia influentissima, molto importante, che segnerà profondamente la storia della Chiesa e dei pontefici. E come era uso purtroppo a ogni livello in quest'epoca, è una delle tante, ma direi delle più profonde piaghe della Chiesa quattrocentesca, pochi papi come lui saranno nepotisti. Era uso purtroppo in una sorta di errore, vizio divenuto consuetudine da parte dei pontefici neoeletti, nominare in genere come cardinali diversi propri familiari, in particolare nipoti, e questo è il caso drammaticamente appunto di Sisto IV. Sisto IV, che rimane sul soglio pontificio dal 1471 al 1484, quindi anche qui un pontificato decisamente lungo di 13 anni, nomina diversi nipoti e parenti alle cariche più alte della Chiesa. E parliamo di nipoti che hanno 25-28 anni, che sono appunto particolarmente giovani. Questo era uno scandalo in un certo senso costante, ma non per questo meno profondo. Il popolo, i principi, gli altri uomini di chiesa, vedendo quest'uso, non potevano che esserne scoraggiati. Non era certo edificante vedere che un pontefice appena eletto, la prima cosa a cui pensava era distribuire titoli onorifici delicatissimi di vescovo, di abate, di cardinale ai propri parenti più stretti. E questo vizio terribile che durerà ancora a lungo, in particolare sotto i Borgia, ma non solo, è una piaga che con moltissima difficoltà verrà estirpata dal seno della Chiesa. È una delle due o tre piaghe più profonde che feriscono le gerarchie ecclesiastiche in questo tempo, ma anche nel secolo successivo. Tanto che ci si stupiva quando un pontefice santo non nominava parenti, nipoti a ruoli importanti nella Chiesa. Guarda caso, San Pio V e San Pio X, gli unici due papi santi per quasi 6 secoli, furono famosi soprattutto per aver appunto evitato di nominare anche al più piccolo titolo di d'onore qualunque parente. Questo fa capire che in effetti occorreva la santità per riuscire a resistere a questa terribile, diciamo, tentazione. Un nipote di Sisto IV, famoso col nome di Cardinale di San Sisto, divenne famoso per i pranzi che dava nella sua magione. Vi ricordo che i cardinali vivevano in palazzi che erano a tutti gli effetti piccole corti principesche. Avevano in un certo senso il dovere di vivere come principi religiosi, ma di fatto a livello di lusso e di eleganza proprio dei principi. Questo faceva parte del decoro dei cardinali, veri principi della Chiesa, e quindi c'era un problema nel problema, perché un cardinale povero faceva fatica a vivere a quel livello. Occorreva avere fondi considerevoli, finanziamenti, per riuscire a procacciarsi una villa prestigiosa o a farla costruire, per avere la servitù adeguata, per dare le feste, i pranzi che occorreva dare per dimostrare il proprio grado di cardinale. Questo fatto fa sì che il collegio cardinalizio, nel 400 in modo particolare, ma anche nel secolo successivo e anche oltre, si dividesse in gruppi di cardinali, in un certo senso alle dipendenze di cardinali particolarmente facoltosi, particolarmente potenti in virtù della famiglia da cui provenivano. E questi cardinali, chiamiamoli così, poveri, diventavano in un certo senso clientes dei cardinali più ricchi e più influenti. Dovevano, per così dire, ricevendo denaro, aiuto, fondi per poter vivere a livello adeguato al loro titolo, si impegnavano però nei conclavi a seguire le indicazioni di colui che in qualche modo li supportava, li guidava. Quindi abbiamo delle vicende incredibili, come per esempio accadde ai tempi dell'elezione di San Pio V, quando ad esempio San Carlo Borromeo, che appunto oltretutto è un grande santo, provenendo da una famiglia ricchissima e potentissima, i Borromeo, aveva un cospicuo numero di cardinali che erano di fatto, fra virgolette, il suo partito, cioè in qualche modo seguivano le sue indicazioni di voto e gli permettevano di costituire un blocco di manovra in grado di influenzare l'elezione del Papa, per fortuna in quel caso in senso santo e buono, perché di fatto alla fine si giunse all'elezione di San Pio V. Quindi ricordiamo che siamo in tempi dove cose che oggi comunque ci scandalizzerebbero erano normali. I cardinali molto influenti e ricchi avevano un potere superiore a quello dei cardinali magari molto privi di mezzi o comunque non ricchi, non patrizi. particolarmente dotati di sostanze. E i pranzi di questo cardinale diventano leggendari per fasto, per ricchezza, per abbondanza di portate. Sono i pranzi di un vero e proprio re, pranzi luculliani, descritti dagli storici e a volte di stupefacente ricchezza, veramente stupefacente ricchezza. I pranzi, siamo in pieno Rinascimento, avevano anche qualcosa di spettacolare, di scenografico, riprendevano tradizioni pagane, c'era una messa in scena, una scenografia impressionante che accompagnava le portate, non c'erano solo le portate di cibo nei piatti, nei vassoi, ma c'era tutta una scenografia incredibilmente complessa che veniva messa in scena, messa in moto per servire i diversi piatti. E quindi la straordinarietà di questi eventi, di questi veri e propri spettacoli teatrali, addirittura veniva riportata da cronisti e storici e se ne parlava per generazioni, diventavano fatti epici che in un certo senso tutti sapevano essere irripetibili. Questi pranzi spesso venivano allargati oltre alle sale, nei palazzi dei cardinali, allargate nelle piazze antistanti, su tavoli improvvisati per migliaia di cittadini, cioè moltissime persone, anche del popolo, potevano usufruire almeno di una parte di queste portate sontuose, impressionanti, che venivano serviti. Non è solo la Chiesa, la Corte Pontificia o i cardinali che fanno questi grandi pranzi spettacolari, teatrali, ma in un certo senso tutti i principi, i re, gli imperatori nel 400 e 500 mantengono quest'uso. Era diventato un dovere quasi per chi aveva un ruolo di altissima eminenza dimostrarlo questo ruolo con enormi spese, perché erano pranzi anche costosissimi, enormi spese, enormi denari dissipati in questi pranzi sontuosissimi, degni dei più grandi pranzi luculliani dell'antichità romana e pagana. Possiamo dire che se ha un senso il discorso fatto, si capisce quindi perché c'era questo senso del fasto e della ricchezza. Anche queste mode, in qualche modo, è indubbio, accentuavano la crisi. Di sicuro non servivano a rinfocolare il fervore nei cristiani del tempo. Ebbene, oltre questo episodio, mettiamo l'accento su due aspetti particolari del pontificato di Sisto IV. Il primo è la piaga che ho già accennato prima, mi scuso, delle compagnie di Ventura. Il 400 è il secolo delle compagnie di Ventura e questa piaga atroce permane molto a lungo e sembra inestirpabile. Tutta l'Italia, ma in particolare anche lo Stato Pontificio, sono percorse, attraversate da queste compagnie di 2, 3.000, 4.000 soldati, soldati di professione, mercenari, guidati da un comandante che assolda le truppe, che a lui sono fedeli, e offre, la sua armata, di professionisti ai principi disposti a pagare meglio i suoi servigi. Il dramma di queste compagnie di Ventura è che la guerra diventa un affare per loro, diventa costosissima per gli stati che la soldano e soprattutto fa sì che le guerre stesse diventino interminabili perché le compagnie di Ventura non hanno interesse né a vincere né a perdere, ma non interessa a prolungarle e spesso ricorrono a stratagemmi delittuosi, appunto, per in qualche modo non concludere la guerra, ma mantenerla costantemente accesa, onde continuare a prendere il soldo giornaliero che la guerra costava. Quindi sono compagnie anche inaffidabili che tradiscono spesso coloro che le hanno assoldate. Il tradimento, il passaggio alla città opposta è all'ordine del giorno e, in definitiva, spesso si rivelavano un pericolo anche per lo Stato che le aveva assoldate. Perché dopo la fine delle guerre, di fatto, continuava a rimanere sul territorio, a occupare piccole città, a trasformarle in loro roccaforti, a taglieggiare la popolazione, a pretendere pagamenti pesantissimi per lasciare sgombro una città o per ritirarsi da uno stato in cui si erano stanziati. E questo fa sì che il 400 sia appunto un secolo pericoloso, complicato, dove la sovranità statuale, soprattutto del Papa, sullo Stato Pontificio, è spesso messa a rischio, impedita, ostacolata da questa continua lotta contro le compagnie di ventura. E direi che è un segno della crisi del tempo, è proprio anche questo ricorso ai mercenari per fare la guerra. È sempre un segno di debolezza e di crisi che si ricorra a dei mercenari. Ebbene, sottolineiamo adesso due fatti di questo pontificato. Il primo è la famosissima congiura dei pazzi, una congiura che scoppia a Firenze, cioè viene organizzata a Firenze, a opera di diversi congiurati, fra i quali un parente del Papa, Girolamo Riario, e di fatto il Vitelli e altri. Nel 1478 un gruppo di congiurati, appunto, in chiesa, durante la messa della domenica del 26 aprile, attacca a sorpresa con dei pugnali i due grandi fratelli Medici, Lorenzo e Giuliano de' Medici. Lorenzo de' Medici aveva di fatto il potere sulla città di Firenze, ma come sempre i Medici fecero un potere tanto profondo e assoluto quanto indiretto e sottilmente, diciamo, giocato, perché di fatto i Medici mettevano i loro uomini a governare. Li manovravano da lontano e di fatto tutti però sapevano che erano loro a controllare la città. I congiurati ebbero contatto con Papa Sisto IV, che per una serie di gravissimi torti che Firenze aveva ripetutamente fatto contro il Papa e contro lo Stato Pontificio, c'erano state molte tensioni e Sisto IV aveva profonde ragioni di lamentela verso Venezia. I congiurati presentano al Papa la congiura come mirata a ridare a Firenze la sua libertà repubblicana e a liberarla dalla tirannia soffocante della famiglia de' Medici. Il Papa però, saputo di questo progetto, ne prende un po' le distanze, chiedendo che in nessun modo però si attenti alla vita di nessuno, cioè se la congiura deve esserci e deve essere fatta con un fine buono, riportare la libertà a Firenze, però non si sparga sangue. Questo è un po' il messaggio che Sisto IV aveva dato. E di fatto la congiura finisce poi male perché Giuliano muore, Lorenzo de' Medici è scalfito e ferito, ma non muore, segue poi la repressione, la vittoria dei Medici e di fatto il lieve, ma comunque pur presente, parziale presenza di Sisto IV, chiaramente fu qualcosa di molto grave, molto imbarazzante, che lasciò profondi strascichi. Vero è che, appunto, va detto, in nessun modo si sparga sangue, dando un consenso generale e indiretto al compimento della congiura. Questa congiura, che, come ho detto, mirò ad assassinare Giuliano e Lorenzo in chiesa durante la celebrazione della messa, fa capire quanto atroci sono i tempi, che dei cristiani che congiurano a torto o a ragione, qui non è rilevante, decidono di uccidere altri uomini durante la Santa Messa e in genere durante la consacrazione dell'Eucaristia, del Santissimo Sacramento dell'altare. Perché il momento in cui tutti erano più raccolti e concentrati è veramente qualcosa di atroce, di apocalittico, qualcosa che fa capire che, ovviamente non in tutti, ma in molti, c'era ormai una tiepidezza religiosa impressionante, per non dire che molti avevano proprio perso la fede, perché che un cristiano compia un sacrilegio così grave, ovviamente uccidere un uomo in chiesa durante la messa è un sacrilegio gravissimo, forse si fa fatica a immaginare qualcosa di più grave, fa capire che c'era una diffusa, profondissima crisi morale, spirituale, religiosa, perché se no un fatto così in qualche modo è inconcepibile. E attenzione che non è l'unico fatto simile, sono moltissimi altri incidenti di questo tipo, dove durante la messa si attaccava la persona che si voleva uccidere. Era quasi un'abitudine, un modus operandi, e quindi davvero siamo, per così dire, in fondo, al grado più basso di pietà religiosa, di fede viva che si possa immaginare. La congiura dei pazzi, dunque, tema studiatissimo, importante, ma a cui adesso non dedichiamo più tempo di quello che abbiamo speso, è il primo evento veramente significativo di questo papato, evento tragico ma importante. Invece il secondo grande evento è un episodio storico abbastanza noto, ma di cui vorrei far capire meglio la gravità, cioè nel 1479, pochi anni prima della morte di Sisto IV, si ha uno sbarco, un attacco in massa di pirati turchi a Otranto, cioè nella costa pugliese prospiciente, diciamo, prospiciente la Grecia, prospiciente il mondo balcanico. E a Otranto sbarca un corpo di spedizione turco che attacca la città e fa una strage terribile di circa 12.000 persone, un numero alto in generale, ma ancora più alto se si pensa che Otranto in quel momento aveva circa 22.000 abitanti. In pratica muore più di un abitante su due. La metà della popolazione, anche qualcosa in più, viene sterminata dai turchi. Vengono catturati molti prigionieri, minacciati di morte se non commettono apostasia. Anche il vescovo è catturato e richiesto di rinunciare a Cristo e scegliere la fede islamica, rifiuta e viene martirizzato addirittura in modo crudelissimo, viene segato in due parti, come usavano fare i turchi, come pena atroce, per la sua apostasia. Muore tagliato in due. Questo è un esempio di quello che accade nel 400. La minaccia turca è veramente incombente. L'episodio di Otranto da solo fa capire la gravità della situazione, e si temeva per la stessa Roma, si temeva che dopo Costantinopoli 1453 i turchi riuscissero ad arrivare anche a Roma, l'altra grande città percepita come una preda simbolicamente straordinaria dell'espansione dell'Islam. Questo è quindi il quadro degli avvenimenti più importanti di Sisto IV. E adesso, prima di concludere, diamo uno sguardo complessivo all'epoca di cui stiamo parlando. Quantomeno iniziamo a darlo, perché il discorso sarebbe vastissimo se investisse tutti i campi, artistico, letterario, eccetera. Ma diamo uno sguardo molto, molto a volo d'uccello, molto panoramico su alcuni elementi di questo secolo. Intanto qui parliamo soprattutto della seconda metà del 400, l'età di Sisto V, di Sisto IV, di Paolo II, e la seconda metà del 400. L'Europa arriva a quest'età straziata da i 100 anni della guerra dei 100 anni, che ha distrutto la Francia e che ha assorbito in Francia milizie provenienti da ogni paese. A seguire vi è stata la guerra delle due rose, che strazia l'Inghilterra per altri decenni, e questa guerra La guerra dei 100 anni ha visto comparire l'arma da fuoco che sarà una rivoluzione fatale, decisiva per la storia europea, per la guerra in Europa. Dunque già abbiamo un elemento di grave crisi profonda, questa guerra atroce che dura moltissimi anni. E oltre a ciò dobbiamo dire che si ha una devastazione ben più profonda di quella prodotta dalla guerra, che è la devastazione culturale prodotta dalla cultura rinascimentale. Ne abbiamo già parlato in diversi luoghi, ma qui è il caso di ricordare che abbiamo una diffusione abnorme, veramente incredibile, eccessiva, di ogni possibile forma di superstizione. La riscoperta del paganesimo è stata anche se non solo, riscoperta dell'esoterismo, dell'ermetismo, della magia. Torna quindi un'enorme superstizione. Il culto per la magia, la mania per la magia diventa quasi universale. L'astrologia imperversa. 400 secolo in cui letteralmente non si fa nulla, nemmeno un piccolo acquisto, senza prima consultare le stelle. Quindi voi capite che non possiamo non pensare a una profondissima crisi che colpisce quest'epoca. In questo clima fortemente tentato dall'esoterismo, dalla magia, fiorisce anche il tema della caccia alle streghe, cosiddetta. In realtà le streghe, gli stregoni, la stregoneria era sempre stata condannata e perseguita dalla Chiesa e c'era sempre stata, perché la stregoneria altro non è che un residuo dei culti pagani e delle pratiche magiche pagane antiche che erano ampiamente sopravvissute all'avvento del cristianesimo. Il 400 ha solo aumentato questa pressione con la riscoperta della magia antica sui testi del Corpus Hermeticum e di altri testi consigli. Quindi è un dilagare della pratica magica e in qualche modo questo è anche premessa a un aumento della vigilanza da parte dei vescovi. Prima la lotta contro la stregoneria, così come contro l'eresia, è uno dei doveri dei vescovi, che potevano con i corpi di polizia, con tutti gli accorgimenti del caso, perseguire appunto chi praticava queste arti magiche. E il 400 infatti vede a fine 400 comparire il Malleus Maleficarum, che è il più famoso scritto diciamo sulla ricerca e sul modo di condurre il processo per persone accusate di stregoneria. Un testo, diciamo, che ha ricevuto cattiva fama, cattiva pubblicità, invece è un interessantissimo documento che testimonia la prudenza, l'attenzione estrema con cui si muovevano gli inquisitori in quel tempo. Volendo vedere gli aspetti invece positivi, sulla scia di quella crisi più volte ricordata, una crisi generale dei costumi, i costumi peggiorano dappertutto in modo ugualmente grave. Ogni vizio sembra diffondersi sempre di più e in più molti vizi nuovi si diffonde in modo incredibile fra le classi agiate, l'omosessualità, soprattutto Firenze, quindi un secolo ferito, piagato profondamente da molti, molti mali. Guarda caso, secolo di pestilenze, secolo di continue epidemie, di malattie nuove, è un secolo molto, molto complicato. Ma in questo scenario grigio, un po' torvo, difficile, dove sembra uscire sconfitta la Chiesa, invece abbiamo sempre anche la santità e una grande vita di pietà, cioè non c'è una distinzione manichea fra bene e male, abbiamo molti mali, ma abbiamo anche, frammiste a questi mali, molte cose belle e luminose. Per esempio, un secolo di forte affermazione della devozione mariana. Si rassoda l'abitudine del sabato come giorno consacrato a Maria, che era stata lanciata da San Pier Damiani, grande apostolo di Maria. Si stabilizza l'uso di recitare il cosiddetto Officium Beate Maria Semper Virgine, cioè l'ufficio della Beata Vergine Maria. L'ufficium consiste in salmi e preghiere alternate secondo i momenti della giornata di preghiera che chiunque può recitare anche se non è religioso. E infine un secolo in cui si afferma sempre di più l'uso del rosario, la corona del rosario, o di 50, o di 100, o di 150 Ave Maria. Questo uso si, dicevo, rassoda, si stabilizza sempre di più, dopo essere nato attorno a fine 300, a opera di due frati domenicani che abbiamo a suo tempo citato. C'è quindi un fortissimo ruolo dei domenicani per stabilizzare questa grande preghiera mariana. Il rosario vede a proprio inizio 400, fine 300, l'aggiunta alla salutazione angelica della seconda parte della preghiera. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nel momento della nostra morte. Questa formula che conclude la preghiera viene inserita abbastanza tardi, cioè fra fine 300 e inizio 400. Il rosario è lo psalterium pauperum, cioè il saltero dei poveri, perché dette le tre corone si sono dette 150 Ave Maria, che sono l'equivalente dei salmi biblici che recitavano i monaci. E nel 1400 vengono anche uniti alle preghiere, Ave Maria, Padre nostro, i misteri. Per ogni decina c'è un mistero, misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, introdotti da Domenico Ruteno, che appunto è un domenicano che, come tutti i domenicani, aveva una devozione molto particolare per Maria e introduce i misteri. Come vedete, anche il rosario è quindi una preghiera che ha una sua storia, diciamo. È interessante notare però che è una storia che va alle radici sempre di più, radicalizza in senso buono e profondo la devozione. Si introducono i misteri, ma potremmo dire che è un modo omogeneo di sviluppare la preghiera, non contraddittorio, perché i misteri aiutano a pregare, a contemplare, a prendere Gesù a modello della nostra santificazione. Questo è uno sguardo generalissimo, poi riprenderemo alcuni particolari artistici sul 400, sulla seconda metà del 400. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. La prossima puntata è sempre fra 2 settimane. Ave Maria e una santa domenica a tutti.